Alberto Giacometti, La visione e lo sguardo, di Carla Fioravanti. Regia Igor Horvat. Settima puntata, La riscoperta del visibile, Ted Kahn.
Vorrei prima di tutto ringraziare Charles Hatton per aver reso possibile l'esposizione dei nostri oggetti presso la sua galleria d'arte. E ringrazio voi tutti per essere qui, confermando il grande interesse che si muove attorno al movimento surrealista. L'esposizione che vedete qui ci mostra il primo stadio dell'energia poetica che si trova ovunque allo stato latente e che era necessario rivelare attraverso la materializzazione di questi oggetti, giunti fino a noi direttamente dagli spazi estremi e sconfinati dell'inconscio. E ora vorrei lasciare la parola a Charles Hatton.
Grazie a tutti. In questa esposizione potrete apprezzare oggetti di vario tipo, oggetti tipici del surrealismo, con qualità di origine naturale, minerale o animale, oggetti incorporati a sculture, perturbati, e infine oggetti trovati. La misteriosa maschera di ferro e il cucchiaio di legno con manico a forma di scarpa femminile sono un celebre esempio di oggetti trovati, in questo caso da André Breton e Alberto Giacometti.
Alberto e io li abbiamo scoperti in una delle complici e fortuite ricerche al mercato delle pulci.
Sono così misteriosi.
Oggi, invece, la creazione degli oggetti surrealisti risponde alla necessità di costituire la fisicità della poesia. È questo il principio su cui si fonda il nuovo manifesto del surrealismo.
Cari entusiasti, signori.
Ma quello è Salvador Dalí.
Il termine oggetti a funzionamento simbolico, che André Breton ha casualmente dimenticato, appare assai più adeguato per indicare gli oggetti in questione. E non solo perché l'ho inventato io. E tali oggetti furono presi in considerazione proprio a cominciare da un oggetto mobile e muto che, limitandosi ai mezzi specifici della scultura, poneva e sintetizzava già tutti i principi essenziali della nostra definizione. La sfera sospesa. Di Alberto Giacometti.
Sì, grazie. Grazie. Ma chiederei gentilmente a Salvador Dalí di lasciar continuare Charles Hatton.
Sì, ecco. Ora vorrei portare la vostra attenzione sugli oggetti di origine animale e prenderei come esempio un'opera molto innovativa, creata da una giovanissima artista. Si tratta di Déjeuner en fourrure di Meret Oppenheim.
Qual è? Ah, sì. Grazie. Di pelliccia.
Grazie. Sì, certo. Grazie, Charles. Arrivando a Parigi, tra le prime persone che conobbi e attraverso le quali ebbi l'occasione di frequentare il gruppo surrealista, c'era Alberto Giacometti, divenuto poi un grande amico. Devo dire che all'interno del gruppo mi sono sentita un caso a parte, come donna, intendo. Sono stata accolta, anche se non nascondo che le discriminazioni solitamente riservate alle donne non risparmiavano neanche gli artisti delle avanguardie. Beh, sì, c'erano dei chiari tentativi di isolarle dalle esposizioni o relegarle solo in certi ruoli di accompagnatrici o modelle, ma per me non è stato così. E nel primo periodo a Parigi realizzai un oggetto riconosciuto nell'ambiente artistico. È nato proprio grazie al fascino di Alberto e del suo atelier. Non mi stancavo mai di osservarlo lavorare. Sembrava essere in costante ascolto mentre creava quegli oggetti che somigliavano ai sogni. Un giorno, mentre lavorava, mi misi a fissare il suo orecchio. Iniziai a copiarlo e ora l'oreille di Giacometti è un oggetto di cera che fa parte dell'esposizione, nato grazie a una specie di sogno. Grazie, Alberto. Grazie.
Grazie a te, Meret. Ecco, io però non vorrei deludervi, ma ormai il mio interesse per questi oggetti è del tutto scomparso. Già un paio di anni fa mi ero reso conto che quello che avevo realizzato fino a quel momento era per me qualcosa di superato, in definitiva una specie di masturbazione, eh? E da quel momento non ho avuto altro obiettivo che realizzare una testa umana.
Oh, Alberto Giacometti sembra dunque aver deciso di abbandonare i mezzi della magia poetica moderna, le figure insolite, per dimostrare quello
e
che...
Ricordo tutti... bene la replica di André Breton quando gli parlai della mia decisione, fu ironica, ma piuttosto stupida.
Sì, magnificamente. Stavo per ripeterla, caro Alberto. Ti dissi che tutti sapevano cos'era una testa e lo sanno ancora.
Qualcosa mi sta facendo tornare alle teste... Perché nell'osservare ciò che è visibile ne subisco la suprema fascinazione, André.
Ti ricordo, Alberto, che la scelta di riprendere gli studi dal vero infrange uno dei dogmi del gruppo surrealista.
E probabilmente non ho mai smesso, né smetterò mai di interrogarmi sul rapporto della testa con l'oggetto.
Siamo inoltre a conoscenza dell'attività che svolgi per le committenze borghesi di Michel Franck. Gli oggetti di utilità pratica che realizzi sono ritenuti in un certo modo reazionari rispetto alla visione del gruppo. E tutto questo ci ha portato a prendere una decisione inevitabile. Abbiamo deciso per l'estromissione di Alberto Giacometti dal gruppo surrealista.
Ma incredibile.
E questo coincide con la caduta di interesse da parte mia per gli oggetti astratti.
Signori, vorrei comunque esprimere piena gratitudine all'artista qui presente per aver partecipato a questa strana esposizione presentando alcune sculture del periodo surrealista.
Solo la realtà può risvegliare l'occhio dalla sua più profonda visione, perché la realtà è il visibile e solamente il visibile diviene vita nel raggio del nostro sguardo. La questione che resta semmai aperta è: fin dove arriva la nostra capacità di vedere?
Signori, l'ideologia artistica non rappresenta l'unico cuore pulsante delle opere surrealiste. All'interno del gruppo in passato ci sono state numerose reazioni di rifiuto del reale e della verità. I movimenti politici necessariamente sono entrati a far parte delle correnti artistiche. Per questo, ora più che mai... credo che il surrealismo come semplice ideologia artistica sia una strada chiusa e che la letteratura abbia il dovere di rappresentare la realtà ai fini di un'idea politica.
Caro Louis Aragon, sono contento che tu sia qui, soprattutto dopo l'incriminazione da parte della magistratura per i tuoi versi incendiari, che io non ho mancato di difendere in miser della
Voglio poesia. Ricordarvi il documento scritto nel 1925 da me, da Crastre, da Antonin Artaud, e pubblicato su Révolution Surrealiste, sulla rivista belga Correspondance, oltre che sulle due riviste comuniste Clarté e Philosophie nel 1925. Noi non accettiamo le leggi dell'economia e dello scambio. Noi siamo la rivolta dello spirito. Consideriamo la rivoluzione cruenta come la vendetta ineluttabile dello spirito umiliato dalle vostre opere. Non siamo utopisti. Questa rivoluzione noi la concepiamo unicamente nella sua forma sociale. Con queste parole noi esprimevamo l'importanza della rivoluzione innanzitutto e sempre. Che cosa è successo in quei due anni all'interno del gruppo, André?
Vorrei ricordare a Louis Aragon che non siamo qui per parlare di politica. Pertanto abbandonerei queste argomentazioni per tornare...
Quella discussione di politica e surrealismo sembrava non finire mai. Era diventata insopportabile per me, nonostante la presenza di alcuni amici artisti dei quali avevo grande stima. La realtà per me non era mai stata un pretesto per fare opere d'arte. Eppure l'arte rimaneva il mezzo indispensabile per capire un po' di più quello che vedevo. Questa era la sola cosa che cercavo di fare. Gli oggetti che si muovevano,
realizzati nel periodo surrealista mi appassionavano, sì, ma unicamente nella fase della costruzione. Ma poi tutto mi appariva grottesco, senza alcun valore, da gettar via. Avevo la sensazione che usando i simboli surrealisti avrei finito per trascurare quello che consideravo essere l'obiettivo principale di ogni artista, il soggetto vivente. Anche se avevo scoperto nel mio processo creativo che rappresentare la realtà era un atto destinato al fallimento, sentivo profondamente il bisogno di dipingere e scolpire i volti, le teste. Ero quasi allucinato dai volti delle persone, come un segno ignoto. Un giorno, mentre volevo disegnare una ragazza, vidi che l'unica cosa che restava viva in lei era lo sguardo. Il resto della testa si trasformava in cranio, diventando quasi l'equivalente di un cranio morto. Allora mi sono chiesto, e ci ho pensato dopo, se in fondo non sarebbe stato interessante scolpire proprio il cranio di un morto.
Tête dite cubiste nel 1934 è riprodotta in Minotaur e Giacometti nel 1948 le darà il titolo di Tête crâne. Vi si ravvisa immediatamente una parentela con la testa di L'objet invisible, specialmente in virtù dello spigolo che divide a metà il volto, anche se in un contesto retto dalle sfaccettature del cranio. Ma come mai Giacometti parte da un cranio? Perché egli riprende contatto col visibile tramite un oggetto? Dobbiamo ricordarci che Giacometti giunge a un certo momento alla consapevolezza dello stretto legame esistente tra vita e morte. Il cranio è la filigrana del volto. Quest'ultimo rimanda al cranio, così come il cranio rimanda al volto.
Pronto?
Pronto, Alberto?
Sì, Bruno?
Alberto?
Bruno, che cos'è successo? Bruno?
Ottilia?
Sì. Come sta Ottilia? E il bambino?
Oddio, è successo tutto così in fretta.
Dimmi che cosa è successo, Bruno.
Ottilia è morta.
No, non è possibile. No.
Questa mattina presto ho avuto le doglie. Siamo subito corsi in ospedale, ma...
In ospedale non hanno...
I medici erano lì. Sembrava un parto del tutto normale. Il bambino era in perfetto stato e nato poco dopo, stavano bene. Ma poi Ottilia nel pomeriggio si è sentita male. Non c'è stato nulla da fare.
Questo dolore potrebbe ucciderci tutti, poiché la morte ha deciso di pedinarci. Diego e io vi raggiungiamo al più presto.
Nessun ritorno. In nessun modo. Che le cose vengano con passi muti, entrino da sé senza che io senta nessuno sbattere di porte che si aprono e si chiudono. Nessuna linea retta, nessuna ferita, non le toccherò. Da molto lontano il tempo si scompone nello spazio con un rallentamento spaventoso. E tutto si muove appena, continuamente si trasforma in una lentezza tutta verticale. Anche i cataclismi, anche l'eruzione di un vulcano, appena percettibile.
Alberto Giacometti, La visione e lo sguardo, di Carla Fioravanti. Personaggi e interpreti della settima puntata. Giacometti narratore, Ruggero Cara. Alberto Giacometti, Luca Sandri. Bruno Giacometti, Christian Poggioni. André Breton, Giuseppe Palasciano, Charles Ratton, Massimiliano Zampetti, Salvador Dalì, Mario Cei, Louis Aragon, Matteo Carassini, Meret Oppenheim, Lisa Mazzotti, didascalia critica, Sandra Sain. Le parti di Alberto Narratore sono liberamente tratte dagli scritti di Giacometti. La didascalia critica è tratta da La somiglianza introvabile di Jean Soldini. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia, Igor Horvath.